No, facciamo brevemente solo una piccola introduzione. E questa introduzione la prendiamo leggendo insieme, pregando insieme, anche proprio come, appunto, come preghiera di auspicio, di richiesta al Signore, il libro della Sapienza, e al capitolo 9, una parte del capitolo 9 fino al versetto 11 compreso. E questa preghiera è una vera e propria invocazione al Signore, appartiene secondo la tradizione a questo bellissimo testo che appunto sarebbe stato scritto da Salomone. In realtà evidentemente non è proprio così, però sappiamo che questo re è identificato come l'emblema del sapiente. E quindi in questa prospettiva il sapiente richiede, impara la sua, diciamo, lo stile sapienziale, lo stile della sapienza, proprio perché chiede a Dio questa sapienza, no? Quindi, diciamo, si muove in questa prospettiva, cioè che sa benissimo che la vera sapienza non viene dall'acquisizione della propria sapienza, ma viene dalla capacità di chiedere la sapienza a Dio, diciamo, ecco, così, per così dire. E il libro della Sapienza lo troviamo dopo il libro dei Salmi, dopo il libro dei Proverbi, e immediatamente sono i Proverbi, subito dopo i Salmi, poi Coelet e poi Sapienza, circa metà, grosso modo, della Bibbia, insomma. E appunto il capitolo 9, e lo preghiamo a due cori, lentamente, poi appunto, come dicevamo, questa sera ci dedichiamo alla revisione del cammino su Ruth, quindi poi ciascuno di noi avrà, sembriamo una mezz'oretta, ci prendiamo una mezz'oretta di tempo per soffermarci su qualcosa che ci ha particolarmente colpito, che ci piace approfondire anche in un clima di raccoglimento e di preghiera, e poi per chi vuole potrà fare qualche risonanza, qualche considerazione sul cammino di Ruth. E allora cominciamo, dicevo, Sapienza 9, 1, 11. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo noi alla mia destra. Dio dei Padri e Signore della Misericordia, che tutto hai creato con la Tua parola,
che con la Tua sapienza hai formato l'uomo, perché dominasse sulle creature che Tu hai fatto,
e governasse il mondo con santità e giustizia, ed esercitasse il giudizio con animo retto.
Dammi la sapienza che si siede in trono accanto a te, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava, uomo debole e dalla vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancando di
ascoltare, tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie.
Mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora, immagine della tenda santa che
ti è preparata fin dal principio. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Invia la dei santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che ti è gradito.
Ella è infatti tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni, e mi proteggerà con la sua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, allora, avendo chiesto questa sapienza, ci lasciamo guidare con prudenza, ci lasciamo avvolgere dalla sapienza di Dio che ci fa scoprire, ci fa comprendere le sue vie, che abbiamo potuto vedere nella testimonianza dei personaggi che si sono avvicendati sul libro di Rutta. Ci mandiamo una mezz'oretta e per, come dicevo, soffermarci in preghiera e poi condividiamo un po'.
Ci sono tempi di carestia individuale e anche tempi di carestia nella storia, di pace, come stiamo vivendo tutti noi. E io penso che noi tutti, sia uomini che donne, siamo in quel momento Ruth, la Moabita in terra straniera, perché straniera per noi è la terra o personale o l'ambito ignoto nel quale ci ritroviamo a percorrere disorientati situazioni difficili. Noi abbiamo conosciuto la prosperità, soprattutto noi che abbiamo una certa età, ci sono stati periodi della nostra vita molto sereni, molto di promessa. Ora ci rendiamo conto, sia sul piano storico e a volte anche sul piano personale, che la situazione è veramente molto, molto complicata. E allora mi viene da dire che non solo siamo Ruth, uomini e donne, ma siamo anche Mara. Siamo Ruth e siamo Mara, alla ricerca di un futuro che contenga e si possa riconciliare con il nostro passato. E la nostra destinazione è la nostra Betlemme, è una casa del pane. Tra l'altro, casa del pane a me ha fatto, non è un pensiero originale, comunque noi che dividiamo il pane eucaristico, la nostra Betlemme, direi che è attorno a questo tavolo. E un insegnamento bellissimo di Ruth nello specifico, che gli viene da questo Boaz, che intuisce, che capisce, con il quale viene in contatto inizialmente alla larga, poi sempre più prossimamente, e dovremmo lasciare emergere la nostra vocazione di spigolatori, di raccoglitori di spighe anche là dove ci sono i mannelli e i covoni. Non è una cosa consueta, ma raccogliere quello che ci viene dato di buono per poi far venire fuori il seme e portarci a casa l'orzo. A me, leggendo il libro di Ruth, è rimasto molto impresso, e l'avevo già così in qualche modo sottolineato, quel momento in cui Ruth, seguendo le indicazioni di Noemi, scopre i piedi di Boaz addormentato, felice, un po' ubriaco, un po'. E per me quello è un momento di tenerezza straordinaria, che a me fa venire in mente, l'ho già detto, il buon Dio che decide. L'ha già pensato l'uomo dall'inizio, Dio l'ha pensato da su, e fa spazio, e si risveglia. E parte una creazione che si sviluppa poi nei capitoli che seguono, ed è una relazione che impone sempre il dualismo, la relazione. Se Ruth non sollevava quel lembo di coperta, forse Boaz non si sarebbe svegliato, ma Ruth la solleva, quindi sono in due che incominciano a dialogare in un modo molto semplice. Penso che anche la nostra preghiera potrebbe diventare: io che tolgo la coperta dai piedi di Dio. Mi piace moltissimo questa cosa. E poi da lì c'è questa operazione di riscatto, che è l'operazione finale. E poi, uomini e donne, Ruth e Noemi che siamo, qual è il figlio che potremo generare con Boaz? Qual è la creatura che potremo generare? Noi che siamo stati i Moabiti in terra straniera che non conoscevamo, ma adesso che comincia a essere nostra, quindi insomma. Bene, allora per me il seme che ci viene dato, ed è una cosa che forse ho capito adesso con la lettura di Ruth, è la riconciliazione. Riconciliazione anche con il nostro passato. Abbiamo attraversato un tempo di carestia da Betlemme a Moab e poi abbiamo potuto tornare da Moab a Betlemme, e quella è la strada della fecondità, la riconciliazione. Mi sono tornati in mente i tuoi confratelli gesuiti quando si sono ritrovati con i terroristi brigatisti e hanno intessuto un dialogo. E io in questo momento penso anche, e io prego, ecco, vado a togliere la coperta, dammi un'idea, Boaz, dammi un'idea, buon Dio, cosa possiamo fare noi di concreto qui rispetto a chi per esempio è in Palestina, in Israele, i nostri fratelli ebrei, i nostri fratelli palestinesi, cosa possiamo fare? La riconciliazione è lì, non c'è altro. Poi pazzi, potenti, va bene.
Allora, un primo punto, a me è piaciuto moltissimo questo percorso da Tobia a Ruth, o insieme, perché mi sembrava di essere un po' come quando sei dentro in un canyon, esposto da una parte a mezzogiorno e dall'altra a nord. E un lato è bello, fiorito, fai scena, ed è Tobi, c'è il pesce, c'è il fegato, c'è l'angelo, ci sono tutte sti deus ex machina che si danno da fare. E dall'altra parte invece è una cosa molto piatta, molto tranquilla, molto, oserei dire, familiare, che è tutto il percorso di Ruth. Però questa cosa è la Bibbia, che ti dà in contemporanea queste due pareti assolutamente diverse, però complementari l'una all'altra. Poi un'altra cosa che mi veniva in mente era riguardo alla vocazione. La chiamata di Boaz è una vocazione. E il bello della vocazione è che è un qualcosa che non fa bene solo a chi è chiamato, ma anche a chi gli sta attorno. Avendo lavorato per anni nella pastorale familiare, pensavo per esempio all'esperienza dei genitori che vedono il figlio che si innamora, rivivono il loro matrimonio, perché ormai magari un po' di fatica l'hanno accumulata, un po' di abitudine, un po' di... e vedere questi gesti di affetto in questi giovani, vedere questa novità che ti entra nella casa, recupera il tuo presente e dà anche un senso che non ha mai avuto nel passato, perché vabbè, è bello avere un figlio, eccetera, eccetera, ma adesso questo figlio si sposa, diventa tutta un'altra cosa, eh? E questo è un grandissimo dono. Per cui la tua chiamata vocazionale è una chiamata che recupera anche il passato di quelli che ti sono attorno, perché è una vocazione. Un altro punto è un testo molto moderno, è molto moderno perché è proprio così, tranquillo, sereno, non ci sono colpi di scena, non ci sono, sembra tutto automatico, sembra tutto un passo tranquillo dietro l'altro. E all'interno di questo passo tranquillo uno dietro l'altro mi piace molto la non presenza di Dio, che sembra che non ci sia, e invece c'è perché accompagna con una delicatezza estrema queste persone nel loro cammino vocazionale. Mi fermo qui.
Questo libro mi è piaciuto tantissimo, l'avevo letto ma non approfondito così, quindi l'ho amato tanto. E credo che preso così in generale è proprio un libro che narra una storia delicatissima, pur avendo dentro delle situazioni non facili, però è narrata tutta con una delicatezza bellissima. E nello stesso tempo con comportamenti, azioni, linguaggi non aggressivi, non violenti. Questa è una cosa che dobbiamo imparare. È bellissima, secondo me, pur nelle situazioni anche critiche che ci sono nel libro. La chiave poi, credo, di tutto questo libro è proprio questa fedeltà di Ruth a Noemi, che è quella che poi fa svolgere tutta la storia, perché se ne fosse andata da un'altra parte, vabbè, finiva tutta un'altra storia, probabilmente anche Noemi non si sarebbe, tra virgolette, salvata da sola, no? Quindi c'è dentro questa fedeltà, e c'è dentro anche tutto un vissuto di resilienza, cioè di forza, di portare avanti comunque la cosa, di restare in situazioni, di leggere la situazione ma di non farsi soffocare da questa cosa. Nello stesso tempo c'è, come diceva un po' lui, questa provvidenza di Dio molto nascosta, perché loro vanno avanti ma non la vedono, Noemi soprattutto, no? Ed è bellissima, perché questa provvidenza, quando si svela alla fine, quando, guarda caso, il gruppo delle donne dice: benedetto il Signore, guarda, ti ha fatto questo, ti ha dato la... cioè è lì che viene svelata tutta la provvidenza di Dio che li aveva seguiti per tutta la storia. Ed è interessante che questa provvidenza è arrivata ed è stata realizzata da persone normalissime, cioè non c'è un miracolo, non c'è una cosa, ma nella normalità più assoluta della vita. E questa è una cosa interessante, no? Molto bella. L'ultima cosa che mi viene da dire, ce ne sarebbero tante altre, ma sarebbe bello riflettere anche su tre punti che io vedo in questo libro. Quello che noi chiamiamo della cittadinanza, dell'inclusione e dell'identità. Qua ci sta, ed è bellissima la modalità, perché c'è la modalità della legge, ma Boaz la supera, ed è proprio superando la legge, andando al di là, che si instaurano le relazioni vere, per cui poi lei può essere chiamata figlia, per cui le donne e anche gli anziani dicono: adesso fa parte di noi. Questo è superare la legge, non è semplicemente dire la legge dice così, no? Quindi provare anche noi a comprendere che cosa vuol dire quando si parla di inclusione, di cittadinanza, quando si parla di identità. In fondo questo libro dà un'identità a questa Ruth che non ce l'aveva più. Quindi è bellissimo leggere anche le persone che ci stanno intorno e che stanno e sono alla ricerca di questo, leggerle così e vederle in questo modo. Basta, cioè, se altro, ma...
Allora, io... ho riletto, hanno già detto molte cose che condivido e che ho sentito. Sottolineo che non è ancora stato detto che in questo libro viene detto che bisogna dare importanza alle persone e non alle cose. Poi anch'io ho seguito tantissimo Ruth, perché è simpaticissima, insegna tanto, decide di seguire la suocera. Ma alla fine del libro ho sentito il desiderio di rileggere il comportamento di Boaz quando hai detto: Cristo ha fatto questo per noi. Va bene, allora concludo dicendo che bisogna che continui a fare letture così, perché è strabiliante come è. Io se l'avessi letto da solo non avrei capito niente. E l'altra cosa che dico è che io ho ritenuto, ho sentito anche buone, importanti per la mia vita le domande che fai alla fine. Grazie.
Sì, sono stata anche io molto contenta di questo libro, di come ci hai aiutato a leggerlo e degli spunti che secondo me sono molto utili. Allora, tante cose sono state già dette, però mi piaceva condividere lo stupore, diciamo, che ora ripercorrendo questi quattro capitoli, solo quattro, eppure abbiamo visto una storia incredibile svilupparsi in una maniera così sorprendente, perché siamo partiti da una carestia, da fame, da stenti, da disorientamento, e siamo invece poi arrivati, dopo appunto solo quattro capitoli, a un futuro luminoso, pieno. E così, tra questi due poli, proprio vero come si è allargato, come dicevamo la volta scorsa, questo racconto via via, e nel mezzo queste due figure che io ho trovato veramente meravigliose, di Ruth e di Boz, che ricamano questa storia, e insieme più o meno consapevolmente, cioè a volte erano distanti ma poi si sono avvicinati, poi insomma e in questo dinamismo tra i due c'è questa, ovviamente, questa presenza e questo accompagnamento di Dio, che anche a me colpiva molto, il fatto che non sia tanto nominato, non è molto in primo piano, se non proprio attraverso le figure che invece abbiamo incontrato. E niente, di Ruth mi ha colpito moltissimo questa capacità di mettersi in gioco, di cercare le vie possibili, dicevamo, anche piccole, e però le ha cercate, e cercando le ha trovate. Questo atteggiamento di non scegliere prima, ma scegliere man mano, scegliere facendo, e questo è, l'ho trovato di una potenza enorme. E così come l'amore di Boz, quei due versetti che avevamo sottolineato più volte, sono stupendi, che descrivono questo modo di amare Ruth, ma di amare la vita, la realtà, le situazioni, le contingenze, e anche insieme a questo la sua intelligenza, perché quell'incontro lì alla porta della città con gli anziani è stato, secondo me, un altro una scena, un episodio che secondo me ci può essere di grande aiuto, soprattutto così in questi tempi molto incerti e molto faticosi. Quindi sono stata molto contenta di questo cammino.
Sul rapporto tra Ruth e Noemi, sulla primissima parte del libro, che mi consola e mi aveva consolato e mi ha consolato tanto anche questa volta, perché Ruth mi sembra che possa essere davvero un riferimento, un modello, un riferimento per almeno due o tre cose, per le sue qualità, che agisce l'umiltà, la forza, il coraggio, la determinazione, anche il riconoscere la sua condizione di fragilità, di straniera, ed essere sempre molto misurata in quello che è il suo ruolo, il suo... Ma soprattutto la cosa che più di tutto mi è ritornata e mi ritorna continuamente è nell'atteggiamento con Noemi il fatto che Ruth sia coinvolta in questa situazione di male. Lei non sta aiutando la suocera vedova, povera, che ha perso il marito. Lei è essa stessa in un momento di grande dolore, di grande difficoltà personale. Anche lei è vedova, anche lei è senza sostentamento, anche lei... E nonostante questo una volta tu Stefano l'avevi sottolineato, quando non si lascia trascinare, lei sta vicino a una donna che soffre, una donna depressa che non reagisce, ma riesce a, come dire, ad andare avanti con determinazione, con un orientamento preciso, con una positività che, come dire, è davvero un grande modello, insomma, un grande riferimento. E che poi, da ultimo, quanto questo, e più volte l'abbiamo commentato insieme a te, quanto questa piccola storia è dentro la grande storia, no? Quindi questo suo essere così non è soltanto, non ha un valore soltanto in sé, perché sostiene la suocera e da lì sostiene se stessa e da lì viene tutto quello che poi avete così ben spiegato, no? E tutto quello che sappiamo, quindi il riscattatore, il futuro, ma proprio perché nel questo evento, questo momento, questa fatica di Noemi è un segno di possibilità per tutti coloro che sono in una situazione del genere.
Sono stata molto contenta perché ho ritrovato la vita di tutti i giorni in questo libro, e il tema della svolta, con tutte quelle piccole parole che la segnano, ed ecco, e allora, quelle sottolineature che ti fanno capire che devi arrivare fino a quel punto lì per decidere di ripartire, di ritornare indietro, di ricominciare. E secondo me ritrovarlo in un libro antico, ritrovare le cose del quotidiano, è una cosa bellissima. E il, il capire che finché non arrivi lì non decidi di ricominciare, e finché non arrivi proprio lì non ti decidi a richiedere l'aiuto di Dio, e che in qualche modo ti arriva quando lo cerchi. Secondo me è proprio un po' il senso di tutto, poi vabbè tutte le altre cose che sono state dette, però per me è stato molto importante questo particolare, ecco. Poi vabbè. Grazie.
Molto semplicemente, a me ha colpito tantissimo la profondissima umanità. C'è una storia di un fallimento devastante. E che cosa sopraggiunge come possibilità di uscire da questi fallimenti? La carestia. Cioè, la carestia vuol dire aver fame di. E allora c'è un'interrogazione poi personale, nel senso che nel quotidiano questa fame tante volte si spegne. E poi l'altro aspetto è ritornare, no? È ritornare sui propri passi dopo un fallimento. Che può essere un'altra esperienza deprimente, soprattutto perché inizialmente Noemi vuole farla da sola, quindi vuole vivere fino in fondo il suo dolore, ma diventerebbe un dolore senza speranza, senza uscita, senza... E la figura di Ruth è incredibile, perché riesce senza giudicare Noemi, ma riesce a farsi uno spazio, e in questo farsi spazio fa spazio poi al disegno di Dio. Ecco, questo fondamentalmente sì, l'intervento di Dio, come era stato detto più volte, l'intervento di Dio si realizza attraverso la disponibilità di Noemi.
Grazie. Io ho un grazie da dare a tutti voi per come sono stata accolta. Sono l'ultima arrivata da pochissime lezioni, però devo dire che ho sentito molto la vostra vicinanza e il vostro calore. E quello che mi ha stupito, leggendo i pochi capitoli che ho visto di Ruth, mi ha sorpreso quanto sia reale quello che c'è, cioè proprio il quotidiano, possiamo essere noi. E ha attirato un po' l'attenzione proprio su come dovremmo essere, con una certa disponibilità, una certa apertura, una semplicità tutto sommato che spesso perdiamo perché ci lasciamo coinvolgere dalla frenesia, da tanti aspetti minuscoli, senza andare magari a scovare il perché e il per come. Vi ringrazio molto.
Solo una piccola nota su un dettaglio, che è quello della spigolatura, che mi è rimasta molto in mente, perché è molto più gratificante fare il mietitore, secondo me, avere in mano il bottino, avere a mano il comando della situazione, che non avere l'umiltà, il coraggio di spigolare, cioè di accontentarsi o perlomeno di partire dalle cose piccole, dalle situazioni magari minime, ma non, dove non si è protagonisti, e poi però potersi essere un giorno riconoscere come ha fatto poi forse nei confronti di Ruth, e dire che l'ammirava per quello che aveva fatto e che quindi ha innescato tutto il processo, diciamo, per cui questo atteggiamento di non essere sempre i protagonisti della storia. Insomma. E poi una cosa in particolare, le domande finali sì, anche per me sono molto molto importanti, perché puntualizzano alcune cose che altrimenti magari poi ci si disperde, mentre così si ritorna facilmente durante la settimana ai punti essenziali e quindi alla possibilità di ripartire e ripensare a tutto quello che si è detto.
Qui qualcun altro vuole intervenire? Bene, allora possiamo concludere e ringraziamo il Signore, appunto sì, è proprio così, ci ringraziamo reciprocamente perché ci siamo accompagnati, ci siamo lasciati interrogare e sappiamo che avviene anche qualcosa di non sensibile, non immediatamente riconoscibile, ma in realtà molto profondo, quando insieme ci si trova intorno alla parola di Dio, in modo particolare, no? che parla a qualcuno, ma parla in fondo poi anche agli altri, a quella cui non parla, diremmo, no? In qualche maniera, cioè siamo dentro una storia in cui ciascuno cammina con il suo passo, però appunto proprio per questo tutti siamo invitati a camminare, ascoltiamo ognuno a modo suo, però appunto questo aiuta tutti ad ascoltare. E allora appunto continuiamo ad affidarci al Signore, continuiamo a ricordarci reciprocamente nella preghiera, ringraziamo molto il Signore per la sua parola, ringraziamo molto il Signore per tante persone che ci hanno insegnato la parola, anche coloro che hanno scritto queste parole, che alla fine le hanno messe per scritto e che ce le hanno tramandate, l'hanno fatte arrivare fino a noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedice ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, grazie. Allora, io vi farei una proposta di questo genere. Non abbiamo moltissimi martedì, ma volevo, anziché iniziare un nuovo libro, questo è eventualmente una cosa che faremo nell'autunno, volevo dedicare due incontri, a un altro tipo di cosa, cioè a una catechesi sulla celebrazione dell'Eucaristia, sulla messa, quindi non evidentemente totalmente diverso l'approccio, totalmente diverso anche la risonanza, forse meno intima, meno personale, anche rispetto alle cose che ci siamo dette questa sera, più conoscitiva, più teologica, se vogliamo usare paroloni, insomma. Però appunto mi sembra che sia un aspetto che ci può interessare, certamente importante, fa parte della vita cristiana, e alle volte appunto io mi rendo conto che la messa questa sconosciuta, potremmo intitolarlo così, insomma, in qualche modo, no? Perché poi celebriamo, partecipiamo, però che cosa succede durante la messa? Ma insomma, ecco, un po' un mistero della fede, appunto. Come poi diciamo. Quindi l'idea è appunto che martedì prossimo, che non mi ricordo più che numero è, me l'ero segnato, l'avevo guardato, ma non me l'ero segnato.
19.
Esatto, il 19, esatto. Il 19 faremo il primo incontro su questo tema della struttura e significato, soprattutto significato teologico della celebrazione eucaristica. Sì. Bene, grazie a voi e buonanotte.
Grazie.